e dopo magari reagiamo. Grazie.
Grazie a voi in anticipo della pazienza che mostrerete, poi vi ringrazierò alla fine di quella mostrata. Grazie anche ad Antonio, Don Antonio. Allora, la prima cosa che volevo dire me l'ha rubata, che il problema del corpo nel cristianesimo è un paradosso. Perché il corpo di, se la conferenza di questa sera, se l'incontro di questa sera si intitola Il corpo di Cristo, noi dovremmo dire il corpo di Gesù di Nazaret, noi non ce l'abbiamo. E proprio il fatto di non averlo, mentre abbiamo molte reliquie, non abbiamo nessuna reliquia, a parte quelle inventate un po' dalla tradizione esattamente per andare a sopperire a questo problema, quindi qualche cappello qua e là. Ho scoperto da poco tempo che, per esempio, esiste anche una reliquia del latte della Madonna. No, veramente, oltretutto in una bellissima struttura museale fatta da Andrea della Robbia, da uno dei più grandi artisti e bassorilievisti tra il Medioevo e il Rinascimento. Quindi no, ci sono di Gesù non abbiamo reliquie. Esattamente questa assenza di reliquie è uno dei caratteri del cristianesimo. Una volta mi è capitato di parlare con delle persone al confine tra mondo credente e mondo non credente, o mondo pensante e mondo non pensante, in cui a un certo punto uno dei presenti sul tema della fede appunto diceva: sì, no, ma io non credo, non ci credo neanche a Gesù di Nazareth, non credo all'esistenza. Se trovassero il corpo di Gesù, allora avrei fede, che è esattamente il paradosso. Perché se trovassero il corpo di Gesù, credo che la maggioranza di noi invece direbbe: vabbè, cambiamo un po' le prospettive. Cioè, proprio il fatto di questo rapporto tra corporeità assunta, come diceva Don Antonio, e corporeità che per noi non è disponibile, è uno dei grandi punti nevralgici del cristianesimo. Uno dei punti nevralgici su cui probabilmente si è riflettuto davvero poco, perché è un tema che in qualche modo, da un lato, disturba il nostro modo di pensare le questioni di fede, le questioni di Dio, perché in qualche modo, no, Dio è solo spirito. Cosa poi voglia dire che è solo spirito? È una delle grandi domande che restano aperte. Nel momento in cui di Gesù di Nazareth si parla come del Verbo di Dio fatto carne, quindi neanche semplicemente fatto corpo, no? In cui c'è un'ambiguità magari ancora cosa significa, no, fatto carne, incarnato, allora si dice qualcosa che è un unicum all'interno del percorso delle religioni, non soltanto delle religioni occidentali, ma delle religioni in genere. L'incarnazione, il farsi carne della realtà divina è una delle grandi novità del cristianesimo. Dall'altra parte, questa carne, proprio, e questo è il vero paradosso, proprio perché è carne, ossia proprio perché entra nella storia in una maniera molto precisa, entra in un momento storico che inizia e si conclude dal punto di vista del percorso storico, inizia nel 5-6 avanti Cristo, si conclude nel 30-33, sono le date, poi sono sempre ancora un po' dubitevoli, ma come era sempre nell'antichità, comunque è in quel periodo, nel momento in cui noi diciamo che Dio si fa carne, il Verbo di Dio si fa carne, lo mettiamo, lo poniamo, lo releghiamo anche all'interno di un percorso storico preciso e quindi lo rendiamo dal punto di vista della carne indisponibile per tutto il resto della storia. La caratteristica unica di questa incarnazione si presenta in maniera tale che proprio quel corpo che noi adoriamo, perché lo riteniamo esattamente la presenza di Dio, l'unica presenza salvifica di Dio che cambia la storia, per noi questo corpo è indisponibile. E che questo paradosso sia un elemento così radicale nel cristianesimo lo percepirono subito. Quando noi leggiamo i racconti dopo la, tanto anche prima, nel senso che noi non disponiamo di nessuna raffigurazione narrativa nei Vangeli del corpo, del viso, del volto, della carne di Gesù. Nessun evangelista si è mai preoccupato di raccontarci come Gesù era. I racconti della figura fisica, materiale di Gesù, i più antichi risalgono al Rinascimento. C'è un testo rinascimentale che viene fatto risalire al III secolo d.C., ma in realtà è stato scritto nel Rinascimento, in cui si racconta con dovizie di particolari come era Gesù. E guarda caso, essendo un testo rinascimentale, propone una figura di Gesù che è perfettamente adeguata ai canoni della bellezza rinascimentale. Alto, bello, non biondo perché non era quello ancora, ma castano, dagli occhi azzurri, specificato dagli occhi azzurri, dai lineamenti forti ma dolci. Se andate a vedere, se andiamo a vedere un quadro di un dipinto del primo Rinascimento, le immagini che troviamo, pensiamo a Piero della Francesca, dove l'equilibrio della figura è esattamente quello che deve essere il senso della nobiltà d'animo. Lo stesso narratore, poco dopo, in quel racconto rinascimentale, narra invece la figura di Maria Maddalena, che invece è distrutta dal peccato, eccetera, eccetera. Sono chiaramente immagini tipologiche. Altre narrazioni, altri racconti sulla figura di Gesù arrivano dai mistici moderni e contemporanei, da Caterina Emmerich, cioè quelli, Maria Valtorta, mistici più o meno ritenuti affidabili dalla Chiesa, ma persone appunto che vedono, raccontano la figura di Gesù attraverso le visioni, le apparizioni, qui ripeto, più o meno attendibili, avute. Caterina Emmerich, per esempio, è talmente specifica nel suo racconto di Gesù da a un certo punto descriverne persino i calli che ha sotto i piedi, segno di un uomo che camminava a piedi nudi morto. È interessantissimo andare a vedere come la Emmerich racconta e narra questa figura. Ma questo inseguimento della figura corporea di Gesù è veramente in qualche modo uno dei grandi temi del cristianesimo. Naturalmente a livello narrativo ce ne sono meno, ma a livello raffigurativo, anche prima del Rinascimento, noi abbiamo un'infinità, tutti li conosciamo, un'infinità di volti di Gesù, di corpi di Gesù, variamente dipinti, raffigurati, scolpiti, eccetera, a seconda appunto dell'epoca, del luogo, della cultura all'interno. Quindi si incarna. C'è un'incarnazione di riflesso, potremmo dire, no? Che spiega però anche perché, per esempio, nei primi due secoli cristiani non esiste nessuna raffigurazione fisica, non soltanto nei Vangeli, ma anche nei dipinti, nei graffiti, catacombali, eccetera. Non esiste nessun ritratto fisico di Gesù. Esistono delle immagini, il buon pastore, persino un Gesù Orfeo che ammansisce le belve, riprendendo l'Orfeo greco. Lo stesso Gesù del giudizio universale di Michelangelo alla fine è Ercole, se l'avete in mente, no? Più che Gesù è veramente Ercole che impera pieno di muscoli sopra questo mondo in disfacimento da un lato e quello invece è affiancato dal mondo glorioso che sale. Quindi c'è questo grande tema di una presenza assente. Dicevo, una presenza assenza già radicata e decisiva all'interno dei racconti stessi del Vangelo. Diciamo, da un lato non troviamo nessuna descrizione fisica di Gesù, come se agli evangelisti non importasse, e forse qui c'è anche il retaggio del mondo ebraico che non voleva la raffigurazione, poneva come un veto assoluto la raffigurazione di Dio. immaginiamoci quella appunto di un Dio fatto uomo che non doveva in nessun modo. C'è un bellissimo racconto che sta alle origini del Mandilion, una delle sindoni, potremmo dire, che storicamente nel tempo si sono rese, apparse, scomparse, insomma, ritrovate, poi riscomparse. C'è un bellissimo racconto di questo pittore che viene mandato da un re a dipingere il volto di Gesù e non riesce a farlo. E allora ad un certo punto, perché è indipingibile, si può dire, sì, è impitturabile, non so come si... Non è realizzabile su tela, perché ogni volta il volto divino patisce questo abbassamento dell'arte del pittore che non è in grado. Allora a un certo punto Gesù, per venire incontro alla disperazione del pittore, in questo racconto del V secolo circa dopo Cristo, prende il telo e se lo passa in viso. E a quel punto rimane impressa l'immagine. Quello poi sarebbe il... Qualcuno sostiene che è il telo di Manoppello, per esempio, quello... Ci sono diversi tipi di interpretazioni. Qualcun altro dice che è il telo della Veronica, quello custodito a Roma, che nessuno vede mai, e che qualcuno che ha visto ha detto che praticamente non si vede più niente perché è consumato dal tempo. Insomma. Però c'è tutto un mondo di raffigurazioni, dove quella più formidabile è anche quella più problematica, che è quella della sindone. In fondo, oggi, quando si va a cercare di mettere un punto fermo, qualcosa di riferimento a quello che poteva essere il corpo di Gesù, si prende il telo della sindone, che esprime quel paradosso che dicevamo prima in maniera radicale. Perché è il telo, o potrebbe essere il telo, che ha contenuto il corpo di Gesù, o comunque che ha contenuto il corpo di uno che è stato crocifisso come Gesù, che ha patito la stessa disavventura della passione esattamente nei particolari. Questa è la cosa che colpisce, no, del telo della sindone. E dall'altra parte esprime per noi esattamente la stessa sensazione che dovettero provare i discepoli al sepolcro. È un telo vuoto. È un telo vuoto. Il corpo non c'è. C'è una rappresentazione del corpo. Allora, dicevo, questa assenza del corpo è qualcosa che i discepoli e i narratori evangelici patiscono assolutamente subito. Tant'è vero che dopo la resurrezione cosa accade? Che il corpo di Gesù, da un lato, è presentato come un corpo che c'è, ci deve essere. Ricordiamo tutti gli episodi, no, della resurrezione, quella in cui Gesù si manifesta ai discepoli, e tutti sono segnati da questa paradossale, appunto, ambiguità. È un corpo che diventa disponibile, è sicuramente, dicono gli evangelisti, e lo sottolineano con dei particolari, è sicuramente il corpo di colui che era morto, ma nel momento in cui questo corpo diventa riconoscibile, nel momento in cui subentra l'atto di fede, sei veramente tu, questo corpo si rende indisponibile. Questo è il grande, è il vero paradosso su cui bisognerebbe riflettere a lungo quando leggiamo le ultime pagine dei Vangeli. Cosa succede? Succede che Gesù si rivela a Maria Maddalena, per esempio. Abbiamo in mente il racconto. Gesù incontra Maria che non lo riconosce, tanto è vero che pensa che sia il custode del giardino. Non entriamo adesso, perché uno poi si dice, ma come fai a confonderti uno col custode del giardino? C'è tutto anche un discorso probabilmente storico, simbolico in Giovanni sul tema del giardino, dell'Eden, del custode dell'Eden, eccetera. Però non è il tempo qua, se non altro che tre quarti d'ora. Quindi Maria Maddalena crede che sia il custode del giardino, finché Gesù non la chiama per nome. E allora a quel punto lei lo riconosce, fa per abbracciargli i piedi, e la risposta di Gesù è: non trattenermi. Cioè, non puoi tenere qua il mio corpo. Perché? Perché non sono ancora salito al Padre mio. Poco dopo succederà l'episodio di Tommaso. Tommaso, dove il paradosso tra disponibilità del corpo e atto di fede diventa quasi radicale, perché Tommaso non vede Gesù e non crede, perché dice: io voglio toccarlo quel corpo, voglio toccare quella carne, finché non metterò il mio dito nelle piaghe, io non crederò. Nel momento in cui il corpo gli si rende disponibile, Tommaso non mette il dito nelle piaghe. Tommaso risponde con un atto di fede. Non tocca il corpo Tommaso. Quindi la visione, che è una distanza comunque, anche qui è ripresentata. L'episodio più classico poi è quello di Emmaus. Nel racconto evangelico di Luca, di Emmaus, uno dei brani più belli anche dal punto di vista letterario, credo, di tutto il Nuovo Testamento, c'è questo cammino verso il riconoscimento, ancor più che in Maria Maddalena, perché loro si accompagnano per un lungo pezzo di strada, i due discepoli non più credenti, delusi da un fallimento, fallimento dato esattamente dalla fine del corpo. Quell'uomo che credevamo fosse il Messia di Israele, e invece no, neanche lui, non ci siamo. Il loro compagno racconta, spiega le scritture, attraverso la spiegazione delle scritture si illumina il loro cuore, ma non lo riconoscono ancora. Allora lo invitano a restare con loro, cenano insieme. Nel momento in cui quel compagno di viaggio ripete il gesto dell'ultima cena, lo riconoscono e dicono: oh, che bello, ti abbiamo riconosciuto, adesso finiamo la cena insieme. No, lo riconobbero ed egli si sottrasse ai suoi occhi, ai loro occhi. Quindi c'è questo paradosso cristiano. Da un lato viene richiesto il riconoscimento del corpo come radicalità, cioè non c'è cristianesimo senza incarnazione, e dall'altra parte questo corpo è sottratto. La fede nell'incarnazione è data, e lo dice molto chiaramente il Vangelo di Giovanni nell'episodio di Tommaso: e beati coloro che crederanno senza aver veduto. Questo credo che sia il primo punto, ossia il cristiano inevitabilmente deve fare i conti su questa, mi ha detto a paradosso fino adesso, ma possiamo chiamarla proprio anche aporia, e su questo punto difficilmente combinabile. Dio si incarna, ma la carne ai credenti è eternamente, potremmo dire, eternamente per il tempo sulla terra, non parliamo di eternamente sottratta. Più nessuno avrà la disponibilità di questa carne. Dall'altra parte, questo tema del corpo riemerge, che Don Antonio l'ha già sottolineato, riemerge almeno in due altri grandi momenti del cristianesimo. Uno, esattamente quello con cui si chiude il brano dei discepoli di Emmaus, ossia riemerge il tema del corpo come corpo donato, come corpo partecipato, come corpo spezzato e partecipato a coloro che cenano con Gesù e che ceneranno in seguito. Questo tema del corpo è originario, è una delle poche frasi che tutti i commentatori ritengono di Gesù, perché molte frasi evangeliche, c'è stato per anni, per decenni il dibattito, sono davvero frasi di Gesù, sono state riviste, no, quello del questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, tutti praticamente, protestanti, cattolici, anglicani, dovunque andiamo, sono d'accordo sul fatto.
Ipsissima verba.
Esatto, assunto che ipsissima verba. Ora, questo tema del corpo che nutre, è il secondo elemento, ma ci sposta esattamente, perché da un lato il rischio è che considerare il pane consacrato corpo di Gesù rischia da un lato di allontanare esattamente dal corpo storico, cioè di farlo diventare, ed è il grande problema anche del diverbio tra cattolicesimo, protestantesimo, eccetera, cioè è un simbolo? È davvero il corpo? Ma è il corpo? i più, quelli meno giovani, diciamo così, che ci salviamo tutti, quelli meno giovani ricorderanno sicuramente che una volta a catechismo c'era il grande problema del, si poneva, problemi che si ponevano, ma se è il corpo di Gesù e io lo mastico, il corpo di Gesù, quindi gli rompo le ossa, il dramma era talmente sentito, perché poi adesso noi un po' ci sorridiamo, facciamo male a sorridere su questo, facciamo male, perché il dramma era talmente sentito che si diceva non spaccate l'ostia, mettete in bocca, lasciate che si sciolga, con tutti quei grandi incubi dell'ostia che si attacca al palato, di queste cose per cui uno non riusciva a venire fuori. Per generazioni e generazioni questo è stato uno dei grossi, salvo il non capire perché non si poteva masticare, però il prete se lo spezzava in 2000 pezzi, tranquillo e beato, e allora lì, perché ogni pezzo comunque aveva integralmente, cioè la teologia poi cercava di accomodare e cerca di accomodare, compito, forse uno dei compiti veri della teologia è accomodare, è accomodare le cose che non si riesce a spiegare bene, cioè che ci si complica prima perché, e poi quindi non
fosse
se ne
capace fuori. Di far star comodi la teologia sarebbe già un bel,
sarebbe già qualcosa. Ma il problema appunto è stato questo, cioè come considerare l'Eucarestia rispetto al corpo, alla carne di Gesù. Ora, noi su alcune cose probabilmente siamo anche un po' abituati a darle per scontate, ma il problema era talmente, per chi non credeva, soprattutto nei primi secoli, e sentiva parlare di questa cosa, cioè che i cristiani mangiavano il corpo del loro Dio, c'erano delle reazioni anche molto, molto gravi, molto dure. Ci sono dei testi latini fino al secondo, terzo secolo in cui si accusavano i cristiani di cannibalismo, perché era difficile separare questa dinamica, perché comunque il tema del corpo era un tema non semplicemente simbolico, era un tema che si diceva, ma mangiano il corpo di Cristo. Ora, questo è il secondo grosso problema, il secondo grosso paradosso. Ma cosa significa che il cristiano si nutre del corpo di Cristo? Terzo grosso tema, anche qui, in qualche modo legato alla indisponibilità del corpo fisico, della carne fisica di Gesù, che però dall'altra parte è necessaria, è la costruzione di Paolo soprattutto dell'immagine della Chiesa come corpo di Cristo. Ora, non c'è bisogno di andare molto lontano per capire come, da un lato, sembrerebbe lentamente che il tema della carne, dell'incarnazione, si spiritualizzi. Cioè si va sempre più in direzione di qualcosa che è poco carnale, è molto simbolico, è sacramentale, se vogliamo, è di quel simbolo particolare per cui si ha una presenza reale, però in qualche modo la sensazione è che dal corpo di Gesù storico al corpo eucaristico, al corpo della Chiesa, il movimento sia di spiritualizzazione. E in effetti spesso è stato così. Ma ci sono anche una serie di episodi all'interno della storia della Chiesa in cui questa spiritualizzazione è stata continuamente negata, o perlomeno si è tentato di negarla. Chi di voi è stato a Lanciano? Perché siete stati a Lanciano?
Abbiamo fatto un giro.
Ah, ecco, no, ci va. No, per caso, con la parrocchia.
Cos'è? Al Manopello.
Ecco, per esempio. Anche per Lanciano. E a Lanciano cosa avete visto?
Un velo.
No. Al Manopello avete visto un velo. No. Di qua la memoria, vedete? No, che la testa.
Era spiritualizzato che non se lo ricordano più.
A Lanciano c'è, non è una parte di cuore, anche se dà un po' quella... Cioè, c'è un pezzo di ostia, un pezzo di ostia, di particola, che appunto, di carne, c'è un pezzo di ostia, tecnicamente, che un, questa è la storia della reliquia di Lanciano, che un sacerdote che non credeva alla presenza reale, durante la celebrazione della messa si ritrovò in mano questo pezzo di pane diventato carne, a testimonianza della verità della presenza reale di Cristo. Ora, al di là di ogni commento che si possa fare, a me non interessa, ci credo o non ci credo, non è questo il problema. Questo è semplicemente, come molti altri casi, perché Lanciano, ma ce ne sono in Italia, ce ne sono diversi di miracoli, cosiddetti miracoli eucaristici, ce ne sono almeno un centinaio, credo, di luoghi più o meno attendibili anche qua, ma di luoghi in cui in qualche modo il tema della presenza reale diventava talmente reale da dover dire: guarda che questa è veramente carne, da presentarsi quasi, non quasi, in qualche caso fisicamente con l'aspetto della carne umana. Ora, appunto, ripeto, qualcuno può ritrarsi raccapricciato, qualcuno, però in realtà questa presenza storica nella tradizione dei cosiddetti miracoli eucaristici esprime esattamente il paradosso che abbiamo detto prima, ossia la necessità di riconoscere la corporeità di Gesù di Nazareth. Ora, tutto questo per arrivare a quello che io credo sia un po' il tema su cui riflettiamo questa sera e su cui si può poi proseguire anche nella riflessione, ossia non esiste cristianesimo, non esiste eucaristia, non esiste comunione nella Chiesa, e qua possiamo parlare di comunione dei santi, di tutto quello, tutte le forme di comunione che vogliamo, se non passa attraverso il riconoscimento della fisicità, della corporeità. Ossia, la Chiesa non è una realtà astratta, spirituale, semplicemente, ma è una realtà incarnata. L'Eucaristia non è e non può essere semplicemente considerata una realtà spirituale, ma è una realtà che esprime talmente la carne di Cristo da rifare, vorrei che ci capissimo bene su questo, da rifare ogni volta che si celebra quello che si chiama la memoria, ossia la presenza reale di quello che è stato il momento della salvezza. E questo, ancora una volta, riunisce nella sua comprensione cattolici, protestanti, che possono credere o non credere, alcuni gruppi protestanti non credono, per esempio, nella presenza reale come quella appunto che si esprime in un miracolo come quello di Lanciano, ma sicuramente tutti credono che quello che accade con quel gesto è la ripetizione di salvezza del gesto di Gesù, di quella corporeità di Gesù che in quel modo passa attraverso la Chiesa. E quando noi parliamo di Chiesa come realtà incarnata, come corpo di Cristo, non parliamo di un corpo spirituale, ma parliamo di un corpo fisico che si esprime attraverso, talmente fisico che si esprime e realizza se stesso innanzitutto attraverso la comunione. Guarda caso, Eucaristia, comunione ecclesiale, comunione eucaristica e comunione ecclesiale, con lo stesso termine, comunione. La vita ecclesiale esprime talmente in maniera forte la fisicità del suo fondatore che non si dà se non attraverso la comunione dei suoi membri. Questo è il motivo per cui non c'è comunità cristiana se non attorno all'Eucaristia, di base. Non c'è. Tutto il discorso della ma io credo in Dio e non vado a messa perché la messa è noiosa, non è cristianesimo, sarà un'altra cosa, ma non è cristianesimo, perché il cristianesimo esprime quella fisicità tolta attraverso la comunione data, non c'è un altro modo. Cioè, il cristiano è cristiano attorno all'Eucaristia, non solo. Cristiano è cristiano poiché il corpo della Chiesa è qualcosa di serio, il cristiano è cristiano attraverso l'accoglienza dell'altro. La carità non nasce da un bisogno sociale nel cristianesimo, ma nasce da due elementi legati alla carne di Cristo. Uno lo determina Gesù stesso in maniera chiara, ha bisogno però dell'altro per non diventare spirituale, ed è quello del quello che avete fatto a uno di questi piccoli lo avete fatto a me. E attenzione, questo a me non è una cosa spirituale, ma è avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero carcerato e mi avete... Cioè esprime una serie di elementi della fisicità di Cristo, oltretutto vissuti fisicamente, perché se ci pensiamo, l'immagine di Cristo nella parabola del giudizio finale, che è una delle pagine più alte di tutta la storia delle religioni, a mio parere, è esattamente la più bella raffigurazione che gli evangelisti ci lasciano di Gesù. Crocifisso, ossia, ferito, malato, nudo, perché in croce era nudo, affamato e assetato, chiede da bere, carcerato, eccetera. La raffigurazione di quelli che poi sono diventati le opere di misericordia corporali, le opere di misericordia corporali, sono l'espressione della fisicità di Gesù, diventata, trasmessa, resa disponibile, mentre viene resa indisponibile perché non ha più bisogno del nostro toccare. Noi il corpo del risorto lo tocchiamo per averne il possesso, e qui lui si sottrae chiedendoci la fede. Dall'altra parte il corpo del risorto si esprime nel povero, ripeto, non per un bisogno sociale,
che va toccato.
Va toccato al punto da mettersi nei guai perché si è toccato il corpo. Ora, quando noi percepiamo questa grossa distanza tra l'esigenza evangelica e quello che la nostra società moderna ci chiede di vivere, viviamo esattamente questo discorso. Cioè, il povero toccato è il povero che ci mette nei guai. Quando Papa Francesco dice chi piange per chi muore nei barconi dei migranti, il cristiano che vive impegnato nel sociale oggi qui inevitabilmente si mette nei guai se dice i poveri vanno accolti e non lasciati morire in mare. Ci mettiamo nei guai. Il corpo dei poveri è un corpo che mette nei guai, come il corpo di Cristo era un corpo che metteva nei guai. Allora ecco che la risoluzione il secondo aspetto, cioè dicevo, da un lato Gesù dice questo è, fate quello che avete fatto, l'avete fatto a me, però dall'altra parte appunto questa disponibilità dei corpi per non diventare per l'ennesima volta spirituale, cioè io faccio qualcosa a un povero perché così lo faccio a Cristo, ci viene ricordata continuamente dal fatto che il povero appartiene esattamente alla mia comunità, alla mia comunione, non è un'altra cosa.
Lo spiega?
Adesso lo ridico, sì. Ossia il corpo del povero non è semplicemente l'immagine spirituale o spiritualizzata del corpo di Cristo, ma è la presenza reale, la presenza reale all'interno della mia comunione, della possibilità di fare comunione. Cioè, se io vivessi il povero soltanto come colui a cui io faccio del bene, non sarei ancora cristiano. Neanche se gli faccio del bene perché è immagine di Gesù. Perché anche questo modo sarebbe un tentativo di impadronirsi del corpo di Gesù. E quando, ecco, una forma di questo tipo è quando ci viene in mente di dire ma con tutte le cose che ho fatto di buono, guarda, proprio a me succedono queste cose qua. Le cose che facciamo di buono sono la nostra forma di comunione. Francesco che abbraccia il lebbroso perché nel lebbroso vede l'immagine di Cristo. Ma Francesco abbraccia il lebbroso anche perché il lebbroso lo sente realmente suo fratello, lo sente fraterno. Il lebbroso non è il povero, lo abbraccio perché io sono più bravo, diciamolo ancora in un altro modo, ma il lebbroso è colui che viene abbracciato perché io sono sceso al punto da condividere con lui. Jean Vanier, che è uno dei personaggi che io ho avuto la fortuna, l'ho incontrato 2 mesi fa ancora a Roma, è stato un incontro molto molto bello, e Jean Vanier, che è uno dei fondatori delle ARCH e delle comunità, dei gruppi di fede, delle comunità delle ARCH e dei gruppi di fede luce qua ai Lumière in Francia, molto spesso nei suoi scritti, lui era ammiraglio della Marina canadese, poi si è dedicato a vivere in comunità con persone con malattia mentale grave. Una delle cose che lui continua a ripetere nei suoi scritti è: queste persone mi hanno insegnato la mia debolezza, perché mi hanno obbligato a fare i conti con me stesso. Cioè, io ho capito davvero cosa voleva dire condivisione, cosa voleva dire cristianesimo, eccetera, quando ho capito che non ero io semplicemente a fare del bene a queste persone, ma che l'incontro con queste persone mi obbligava a fare i conti con la mia fragilità, mi rivelava la parte debole di me stesso. Lui usa questa immagine spesso: bisogna imparare a scendere la scala. Ossia, il riconoscimento del corpo di Cristo nell'altro passa, lo ribadisco, forse adesso può essere più chiaro, passa attraverso questi 2 procedimenti. Ricordare che Cristo aveva un corpo e che quindi veramente quello che facciamo ai nostri fratelli lo facciamo a Lui, misticamente, che non vuol dire spiritualmente, è più ricco, e dall'altra parte che quello che facciamo ai nostri fratelli lo facciamo davvero ai nostri fratelli, che sono membra del medesimo corpo a noi disponibile. Ora, questo è il cammino che a noi è dato. Il problema è che non dobbiamo mai dimenticare che in questo percorso il tema del corpo è decisivo. Il corpo di Gesù, potremmo dire, questo paradosso, questa aporia che ci è data e negata e ci viene ripresentata continuamente in altre forme, è davvero un corpo. E la Chiesa si dà nel momento in cui prende sul serio questa parola, corpo. La Chiesa è un corpo, dice Paolo, che ha molte membra, e in cui le membra più fragili, come in ogni corpo, sono anche le più preziose, dice Paolo, quelle che vanno, poi lo vedrete, no? Quelle che vanno rivestite di più accurata attenzione, perché sono quelle che danno del corpo alcune volte gli elementi più importanti. Anche noi, dice Paolo, noi curiamo le membra più deboli del nostro corpo con una cura particolare, perché sappiamo quanto sono preziose. Ora, questa immagine, appunto, ripeto, non deve essere un'immagine spirituale. Perché se riduciamo il cristianesimo a una religione spirituale, nel senso non della vita spirituale in profondo, ma di una qualcosa di astratto, per cui amo tutti, ecco, queste sono le forme con le quali si uccide il cristianesimo. Oppure, quelle forme per cui alcune volte si dice la Chiesa sbaglia, questa è una serie di affermazioni che dimenticano la corporeità. La Chiesa sbaglia, io non vado più in chiesa perché la Chiesa mi ha deluso, e questo vuol dire che non si è capito che la Chiesa non è una realtà, appunto, che fa delle cose che se mi piacciono ci sto, se non mi piacciono non ci sto, ma la Chiesa è un corpo nel quale io sono un membro. Allora, io o sono un membro o non lo sono. Se le membra del nostro corpo, per usare la metafora di Paolo, potessero dire: mi stai trattando male, me ne vado, noi probabilmente saremo a pezzi dopo pochi giorni. Alcune volte invece le membra del nostro corpo se ne vanno perché le abbiamo trattate molto male, ma perché proprio non hanno neanche la possibilità più di... Anzi, sono talmente brave che riescono anche a rimettersi in gioco. Cioè, il corpo è un tema, e qui concludo, è un tema davvero che porta con sé una serietà estrema. Velocemente, allora, il corpo di Cristo è la decisività, l'essenzialità, la singolarità del cristianesimo. Secondo, è un corpo dato e insieme per noi inevitabilmente negato, e dobbiamo fare i conti con questa presenza-assenza, ma in questo presente-assente sicuramente la comunione eucaristica, ma nel senso non del far la comunione, ma della costruzione della comunità attorno all'Eucaristia, come memoria della presenza di Gesù che salva l'uomo, e la carità come attenzione al corpo di Cristo e a quello del povero, ma del povero che vuol dire anche il povero membro della mia comunità, non vuol dire sempre il lebroso per forza, il povero può anche essere la mia zia sola che devo andare a trovare, l'ammalato, eccetera, insomma. Il povero può essere mio figlio in difficoltà, cioè ci sono tante forme di... Ecco, questi sono i quattro elementi che dobbiamo sempre tenere presente, secondo me, per poter non ridurre il cristianesimo a una religione spirituale, ma per ricordarci che è una fede che nasce da un'incarnazione. Ora, vi ringrazio, adesso finisco, e ringrazio della pazienza, anche perché un tema così era difficile, gli ho detto prima, non sarò facile neanch'io, ma insomma speriamo che qualcosa, adesso le cose non chiare magari chiedete voi. Che...
Bene, grazie. Sì, ha detto che sarebbe stato difficile, però credo che invece si è lasciato ascoltare, quindi poi abbiamo navigato, come dire, non ai margini delle cose della fede, ma siamo andati appunto al cuore, nella carne viva della nostra fede, quindi abbiamo risentito anche questioni tra le più centrali.
Sì. Velocissimamente una cosa. No, è questo il motivo per cui il cristiano crede nella resurrezione della carne. Perché se altrimenti non ci fosse la resurrezione della carne, cioè l'anima è immortale, e uno dice va bene, ma lo dico in tutte le religioni, che bene o male, che l'anima più o meno è immortale. Ma nel cristianesimo si crede nella resurrezione della carne, ossia nella ripetizione di quel dare e non dare che è la carne di Cristo risorto. Sicuramente sarà una carne non disponibile allo stesso modo con quella, però sarà sicuramente per il cristiano una carne. Dall'altra parte, questa carne appunto sarà indisponibile. Faccio anche qui un esempio evangelico che forse rende anche chiaro un brano. Quando chiedono a Gesù, ma quando saremo, tu dici che risorgiamo, ma quando uno che ha avuto 7 mogli risorge, quale delle 7 sarà sua moglie? E Gesù risponde con un linguaggio simbolico dell'epoca, tranquillamente, dice attenzione, quando risorgerete sarete come angeli nel cielo, non ci sarà bisogno di moglie né marito. Ora, questa cosa a mia mamma ha sempre fatto un grande problema, perché mia mamma dice, sì, ma allora io non riconosco più mio marito.
Certo.
No, sarà data esattamente in questo criterio della indisponibilità reale. Questo credo che sia quello su cui dobbiamo provare a ragionare. Non sarà un altro, gli orientali su questo sono più bravi di noi alcune volte. Ci sono alcune forme delle religioni orientali che parlano, proprio per evitare il dualismo tra spirito e carne, di una realtà non duale, dicono, che sembra una cosa molto difficile, ma in realtà è molto semplice. Ossia, non è la carne come la conosciamo, ma non è neanche un'altra cosa. Non sono due realtà. Non è carne solo e non è Gesù alla fine. Era Dio, era uomo? Era Dio uomo? Il concetto teologicamente che si è trovato a un certo punto, perché i greci avevano quello, è stato quello di persona. Una persona, no, si diceva in due
nature.
Nature. Una persona in due nature. Oggi per noi questo linguaggio forse è un po' meno parlante. Una persona in due... Attenzione, perché una persona per noi vuol dire proprio una persona fisica. Nel mondo greco la persona non era semplicemente la persona fisica, era la sostanza che animava la persona. Quindi era ancora di più quello che dicevano di Gesù. Erano una sola figura, potremmo dire, una sola immagine, ma per noi immagine riporta l'immaginario, e questo vi dice anche quanto hanno fatto fatica i teologi a dover esprimere alcune cose, poverini anche loro, una volta tanto, diciamo.
Inseparabile.
Inseparabile. Il nostro vecchio professore, Don Giovanni, amatissimo, Don Giovanni Moioli, quando l'insegnante che ci ha spiegato, ha tentato di spiegarci un po' di cristologia, parola bruttissima per dire gli studi su Gesù, usava questa affermazione, diceva: è uomo o è Dio? È uomo e Dio, ma in croce muore l'uomo o muore anche Dio? Ma se muore Dio cosa? E lui diceva: attenzione, noi non possiamo, noi quando già diciamo è uomo e Dio, separiamo. In croce muore Gesù. Lui ripeteva questa cosa, muore quella figura particolare, singolare di persona che è Gesù, che è Dio e uomo. Già il domandare muore in croce Dio è separare Gesù. Questo è dice la difficoltà, e questo è anche per noi, cioè parlare della risurrezione della carne vuol dire prendere sul serio tutta la carne, tutta l'essenzialità che noi siamo, l'essenza di quello che, che era di... E noi essenzialmente non siamo spirito. Il nostro spirito, noi appunto diciamo sempre il valore è quello dello spirito, no, il valore è quello della carne. Tant'è vero che tutte le nostre esperienze più belle le facciamo attraverso la carne. Chiuso, davvero, promesso.
Bravo. Bene. Direi che a questo punto potremmo anche non fare la prima lettera ai Corinzi, perché ce l'ha già spiegata tutta.
Ma questa è la vendetta che tu mi hai fregato il primo pezzo.
E quindi io non so più cosa dire nei prossimi incontri, ma va bene, ne faccio 10 senza dire niente. Prego, qualche reazione, suggestione.
Io volevo ringraziarla per la persona. Chiariamo finalmente questa bellissima parola, perché persona è un modo per esprimere un uomo, una donna, sei persona. Quindi sei spirito, carne, sei simile al Padre, fai parte delle membra della Cristo, quindi è una bellissima sottolineatura che non capiamo più, forse perché la cultura è un po' arrancante o forse perché non ci dava questa importanza. Quindi la ringrazio di questa sottolineatura.
Noi siamo un po' schiavi del fatto che per noi persona è diventata singolarità.
È una persona che conosco.
Ecco, oppure una cosa generica, ma soprattutto la singolarità, no? È quella persona, no? Cioè identifica uno, invece la persona è molto più, è relazione. Cioè se noi avessimo l'abitudine di interpretare l'idea di persona come relazione, cambierebbero una serie di criteri.
Sì, ecco, volevo mi inserisco qui sul tema della relazione, perché quando penso al corpo penso al modo di abitare il mondo e di entrare in relazione. E però mi piace i termini che hai usato, cioè perché una corporeità che è reale e dunque permette dei legami, ma indisponibile, cioè non permette quel legame con cui, nel quale sempre un po' rischiamo, che è il possesso. Cioè che allora mi pare che questo modo singolare con cui Gesù si dà in un corpo forse è anche un invito a pensare i nostri rapporti, che sono rapporti attraverso i corpi, sempre così, cioè reali, al punto che l'altro, appunto, se gli vuoi bene devi prenderti cura del suo corpo, toccarlo, lavarlo quando ha bisogno, nutrirlo se ha fame, e insieme però indisponibile, cioè di cui non si può non mi trattenere, vale anche per il corpo del fratello, anche della persona amata. Cioè anche l'amore ha bisogno di un corpo da amare nella sua anche indisponibilità. E questo mi pare una cosa bella. Salvatore.
Ma io, ascoltando le sue relazioni, non mi ero mai posto, avevo sempre visto Tommaso, San Tommaso, come, che ne so, un materialista, cioè qualcosa che non credeva come credevano gli altri. Però adesso mi rendo conto che aveva ragione, perché effettivamente, essendo noi materialisti alla fine, aveva bisogno di vedere il cuore, che non ci credeva. Ecco. Quindi, voglio dire, però c'è da dire pure che Gesù, credo che dica pure, beati quelli che non hanno visto, crederanno, una cosa del genere. Quindi lo anticipa. Cioè, lei come vede?
Sì, sì, beh, io credo che... Allora, no, Tommaso, intanto appunto il fatto che non tocca, ma gli basta... Cioè, Tommaso capisce... Sì, sì. Tommaso però capisce l'indisponibilità però di questo corpo.
Questo corpo, anche se noi non ce l'abbiamo, non lo vediamo, però sappiamo che c'è.
Eh sì, certo, questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. No, i dubbi... il dubbio è una cosa sensata, nel senso che... appunto, poiché Tommaso ha dubitato, ci dice che è umano, che è sensato, ma non solo, ma tutti dubitano. Il Vangelo della Resurrezione è il racconto di una serie, poi Tommaso ci è rimasto in mente di più perché c'è quell'immagine, poi oltretutto i pittori Caravaggio. Hanno dipinto il dito, Caravaggio col dito dentro, lì si vede che Caravaggio non aveva letto bene, ma certo, la potenza visiva assolutamente la straordinaria, quel Caravaggio, sì, lì era proprio quel Caravaggio, esatto, interpreta bene perché legge il tema della carne dal punto di vista visivo. Ma tutti i racconti della Resurrezione sono racconti in cui è messo in gioco questo. La Maddalena non riconosce, i discepoli non riconoscono, devono nel Vangelo di Marco persino le donne scappano, non dicono niente perché hanno paura, appunto, finisce lì. Se voi sapete, la redazione di Marco più antica finisce così, con le donne che scappano non dicono niente. Poi c'è stato aggiunto una breve sintesi del Vangelo di Matteo a chiudere perché sembrava, anche perché poi non si capiva, se non dico niente come si fa a sapere, quindi hanno dovuto... Quindi c'è continuamente questo timore, non solo, chi non vede non crede, chi vede ha paura, molto spesso, chi comprende non vede più. No? Cioè, perché questo è tutto il gioco della relazione della fede.
Lo continuo e dico, coloro che hanno visto e toccato il corpo di Gesù, mentre lo vedevano, lo toccavano, non l'hanno capito. È soltanto quando questo corpo si è dato loro sottraendosi che hanno capito. E dunque è come dire che anche per noi non c'è un'altra strada. Dovremmo toccare anche noi, nel senso che di percepire la realtà e i luoghi dove ci è dato di entrare in comunione con il corpo di Gesù, appunto sono l'Eucaristia, e i fratelli, i poveri, la carità. Quindi toccare e insieme ogni volta custodirlo nella sua indisponibilità. Quindi è interessante questa cosa, perché il racconto dei Vangeli è proprio così. Mentre era lì, non lo hanno capito. Esattamente quando è diventato un corpo indisponibile, comprendono e credono. Come dire che no, è proprio attraverso la fede che si entra veramente in contatto con la realtà di Gesù. Quindi, come dire che per noi la via è la stessa. La storia dei discepoli, che partecipano in maniera particolare a quel tempo e spazio limitato in cui Dio ha preso corpo in Gesù, è paradigmatica del modo con cui a tutti è dato di incontrare il corpo di Gesù e in lui di accedere al mistero di Dio. Quindi questo...
E comunque è il corpo del crocifisso, sempre. Non c'è mai nei Vangeli non c'è mai la presenza di un corpo soltanto glorioso. Anzi, proprio quello che diceva Don Antonio, l'unica volta che il corpo glorioso si manifesta, che è la trasfigurazione, dove non è ancora accaduta la passione, ma è un attimo prima dell'annuncio della passione, esattamente. Lì il corpo che si presenta in qualche modo è quasi disponibile, si sottrae e rimanda la passione anche quella volta. Tant'è vero che Pietro dice facciamo tre tende, stiamo qua per sempre, e Gesù dice no, adesso andiamo perché mi stanno per uccidere. Ed è il momento in cui Pietro non ci sta più, non capisce. Cioè il corpo comunque di Gesù è il corpo crocifisso, a Tommaso si presenta così, eccetera. Quando non c'è il corpo, Giovanni vede le bende piegate e dice il Vangelo di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, lasciamolo vago perché poi qua c'è un'ampia discussione, ma il discepolo che Gesù amava vede le bende piegate e dice l'Evangelista, vide e credette, le bende piegate. Quindi la fede è possibile quando il corpo si manifesta, quando il corpo si nega, quando il maestro chiama, perché ognuno di noi ha un cammino. Maria di Magdala riconosce solo quando lui la chiama per nome, è l'unica che riconosce Gesù, perché c'è una, e probabilmente anche da quello è nato tutto il mito del rapporto tra Maria e Gesù, no? Che poi quel formidabile, è ironico naturalmente, romanzo del Codice da Vinci ha sublimato, no? Ecco, però nasce da lì, perché è l'unica a cui Gesù si rivolge, chiamandola per nome, e ognuno di noi riconosce questo corpo in una relazione personale. Deve però anche ricordare ognuno di noi che ogni relazione personale è relativa proprio nel senso etimologico. Io sono in relazione con te, quindi sono relazionato a te, e viceversa. Per questo le storie della fede e per questo la ricchezza dovrebbe essere quella della Chiesa, dovrebbe raccogliere tutte le storie della fede e non accettarne alcune. Parlavamo prima del problema, per esempio, no, discusso al Sinodo e ampiamente anche prima, della comunione dell'Eucaristia ai divorziati, risposati, piuttosto ai conviventi, eccetera, eccetera. Ora, il vero problema, secondo me, è come la Chiesa, non è tanto se puoi partecipare o no all'Eucaristia, sacramento, eccetera, ma quali sono le forme della partecipazione al corpo ecclesiale, che è un corpo reale, di cui anche la persona omosessuale, credente, fa parte. Qual è la sua chiamata? Perché il vero problema è qual è la vocazione di ciascuno, qual è il modo con cui ciascuno riconosce il risorto. Come diceva un altro teologo, bravo, la verità è sinfonica. Noi invece tendiamo a renderla monocorde perché ci fa comodo. Quindi quelli che non suonano come noi fanno... Poi certo, la sinfonia è difficile da creare. Io credo che tu sia attorno a questo, a questi elementi.
Sì, e come dire, quando poi, per tornare al tema del sinodo, no? Perché su questo abbiamo bisogno di ragionare, quando la Chiesa dice no, anche queste persone sono in comunione, se è comunione, è comunione reale. E infatti una delle obiezioni che era emersa nel sinodo era quando diceva possono fare la comunione spirituale, se possono fare quella spirituale possono fare quella reale, perché è comunione con il corpo. E aggiungerei, sei parte del corpo della Chiesa se la tua storia è riconosciuta come una storia cristiana, con le sue ferite, ma una storia di cui addirittura il corpo ha bisogno, verrebbe da dire. Cioè il corpo senza quella storia lì non sarebbe più, sarebbe monco. E quindi...
Però dall'altra parte è anche vero che il corpo ha bisogno di riconoscere queste membra e non è sempre facile.
Certo.
Perché giustamente poi nel corpo c'è anche chi dice, no, come gli operai della prima ora, ma io ho fatto fatica fino adesso e adesso tutti fanno le stesse cose. Per cui c'è questa, per quello dicevo è relazionale, sempre. Cioè il problema personalmente ma più divento vecchio e meno lo diventa, non è se le donne possono fare il prete, se i preti possono sposarsi, se i divorziati possono fare, ma è cosa significa ognuna di queste realtà, di queste persone, di queste relazionalità all'interno del corpo della Chiesa? Che senso ha? Ha un senso, inevitabilmente, altrimenti non sarebbe appunto riconoscibile nella comunione. Ma nel momento in cui è riconoscibile la comunione, è uno dei membri feriti che vanno rivestiti in maggior cura? Forse sì. Forse la maggior cura è anche dirgli per 30 anni non prendi sacramenti ma ti rivesto in maggior cura, non lo so. Non lo so. Però sicuramente la comunità, tutte le comunità devono fare un grosso passo avanti nel loro lavoro comune, nel riscoprirsi relazione, nell'accogliere il debole, non soltanto perché, non soltanto con alcune forme che poi diventano anche pacchiane. Guardate qua, adesso vado a ruota libera, ma sparatemi a un certo punto, uccidete. Se... Ma una delle cose che a un certo punto erano entrate in vigore nel senso ecclesiale, un po' di anni fa, per superare il senso di colpa, no, rispetto a secoli, perché sono stati davvero secoli, in cui la persona con gravi handicap o malata mentale, eccetera, era esclusa obiettivamente, anzi tenuta nascosta in casa, era quasi una vergogna, le comunità ecclesiali se ne guardavano bene, in qualche modo erano segnate dal male, quindi c'era un peccato dietro. A un certo punto, per reazione contraria, in prima fila, no? C'è stato un periodo in cui tutti gli handicappati della parrocchia ostentati in prima fila perché devono avere il primo posto. Ecco, non vuol dire fare questa cosa non è fare comunione. Cioè non è mettendo i divorziati e i risposati in prima fila così dici vedi che li abbiamo accolti. Non è questo. È la comunità che deve costruire i suoi cammini. Costruire i suoi cammini vuol dire costruirli insieme anche alle persone con... La comunità cristiana non accoglierà gli omosessuali quando metterà le coppie di omosessuali. Tutti gli omosessuali in prima fila. Non sarà questa la forma dell'accoglienza. Sarà quella in cui... Si potrà parlare all'interno delle comunità delle relazioni, anche dicendo dei no su alcune cose, ma mettendole come condivisione, non nascondendole, non esponendole, non usandole per una politica ecclesiale da quattro soldi, ma chiedendosi, la vecchia domanda che facevano i padri della Chiesa una volta, cosa farebbe Gesù al mio posto? Oppure, più semplicemente, cosa deve fare una comunità che riconosce le membra del corpo di Cristo in maniera seria? Questo che è una domanda molto complessa, molto di più che non quella di dire sì, no, diamo la comunione o non diamola. No.
Bene, ci ha dato da pensare e adesso dobbiamo andare avanti, però è anche molto bello questo aspetto qui della Chiesa come corpo e dunque del tratto anche reale delle nostre relazioni, eh? Cioè quando noi pensiamo al rapporto con Cristo questo ci è restituito e ci è fatto vivere nella realtà delle relazioni ecclesiali. Mi piace questa cosa qua, ci torneremo con Paolo più volte, che sono proprio reali perché anche sono a volte fastidiose, noiose, ma vere e delle quali ci si deve prendere cura. Cioè bisogna proprio custodire i fratelli, il corpo della Chiesa in tutte le sue membra. Questo mi pare un bel tema che ci accompagnerà nella lettera ai Corinzi, che cominceremo mercoledì prossimo. Buonanotte, grazie.
Grazie, buonanotte.